Questa sera continuiamo dal capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, in particolare dal versetto 12 a cui ci eravamo fermati la volta scorsa. La volta scorsa avevamo visto il miracolo delle nozze di Cana, il primo miracolo che Gesù compie in questo Vangelo, e subito dopo vediamo altri episodi. In questo momento Gesù dice che discese a Cafarnao con sua madre e i suoi fratelli. Vi ricordate che Gesù era stato invitato al matrimonio perché era figlio di Maria e c'erano degli altri parenti di Maria che erano stati anche loro a loro volta invitati al matrimonio e i suoi discepoli di Gesù erano stati invitati a loro volta come essendo insieme a Gesù. E quindi ha finito queste feste di nozze, tutte queste persone, la madre, i fratelli, i discepoli di Gesù, decisero di andare in un'altra regione. Allora, anzitutto noi sappiamo che gli altri evangelisti iniziano la narrazione del Vangelo da quando viene arrestato Giovanni il Battista, cioè da quando Gesù inizia una vita pubblica proprio alla fine della missione di Giovanni Battista. Siccome il Vangelo di Giovanni Evangelista è stato scritto decisamente dopo gli altri, l'Evangelista Giovanni colma tutte queste notizie mancanti ed ecco che nei primi capitoli avevamo visto che ci sono queste notizie relativamente al rapporto fra Gesù e Giovanni Battista, cioè ciò che Gesù aveva compiuto all'inizio della sua predicazione, ma non ancora all'inizio, diciamo, della sua missione in senso pieno. Ecco quindi che l'Evangelista qua entra a sua volta in quel capitolo della vita pubblica di Gesù che si apre appunto con questo primo miracolo, che l'Evangelista dice proprio questo è il primo miracolo che Gesù compì e da lì i suoi discepoli credettero in lui. Ma attenzione, come avevamo visto, questo credere in lui era ancora imperfetto, era un credere in lui in quanto appunto avevano visto che compiva miracoli, ma non avevano ancora, e non avrebbero potuto ovviamente, compreso la portata della novità della venuta di Gesù, che non era un maestro, un profeta come gli altri, per quanto più bravo, più profondo, più convincente, ma era proprio il figlio di Dio. Ricordiamo ancora una volta che la preoccupazione di Giovanni nello scrivere questo Vangelo è proprio di togliere ogni possibile dubbio su questo punto, per cui inizia col suo prologo dicendo Gesù è il Verbo, il Cristo è il Verbo, il Figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. E poi tutto il Vangelo si sviluppa, potremmo dire, come una variazione su questo tema, vedendolo sotto diversi punti di vista. Allora, qui vediamo che Gesù va a Cafarnao. Dal punto di vista simbolico, Cafarnao significa città bellissima. Però noi sappiamo che Cafarnao era una città dove gli abitanti erano molto corrotti, tanto vero che dice che Gesù si fermò solo pochi giorni. Perché? Appunto perché gli abitanti di Cafarnao non erano predisposti ad accogliere il messaggio di Gesù. Infatti, se ricordate le lezioni di qualche anno fa, in Matteo 11:23 Gesù rimprovera Cafarnao per non essersi convertita né per i miracoli né per l'insegnamento. E dice, se avessero sentito queste cose al tempo, forse Sodoma e Gomorra si sarebbero salvate, invece voi non avete voluto accoglierle. Quindi è una condanna dura di questa città. Eppure il suo nome significa città bellissima, questo perché simboleggia il mondo che è stato creato da Dio con bellezza, non è stato creato perché fosse disprezzato. Uno dei più grandi, diciamo, fraintendimenti dei primi secoli del cristianesimo sono state alcune correnti che vedevano nel mondo, soprattutto poi influenzati da correnti neoplatoniche, gnostiche, vedevano nel mondo qualcosa di negativo, creato da, vi ricordate anche i manichei, da un dio malvagio, quindi un demiurgo, qualcuno che, si opponeva al Dio buono, quindi il Dio buono che ha creato tutto il mondo spirituale, il Dio cattivo che invece ha creato il mondo materiale. In realtà qui vediamo che il mondo è simboleggiato da qualcosa di bello, però attenzione che questa bellezza, se non è rivolta a Dio, quindi se non è un cartello segnaletico che indica Dio, può diventare una trappola e quindi questa bellezza può diventare una seduzione a assolutizzarsi e quindi a cercare nell'amore del mondo quello che il mondo non può dare, perché solo l'amore di Dio può dare la pienezza. Ed ecco quindi che qua Gesù, nel momento in cui viene nel mondo, perché questo è il significato simbolico di questo, di questi versetti, perché come vedremo il Vangelo di Giovanni non ha assolutamente una impostazione cronologica, è un'impostazione simbolica. Quindi se metto un versetto dove dice che Gesù si è spostato da un posto all'altro, non è perché gli interessa ricostruire gli spostamenti di Gesù, ma perché vuol dare un significato simbolico. E in questo caso il significato simbolico è che Gesù qui, come compagni di viaggio, solo la madre, i suoi parenti e i discepoli. Ma attenzione, anche qui ha un significato simbolico. La madre, perché certamente è la madre che lo introduce nel mondo. I compagni di viaggio, che sono i fratelli, non sono i reali fratelli di Gesù, ma come dice Romani 8:29, Gesù è stato il primogenito fra molti fratelli, quindi viene nel mondo, avevamo già spiegato, quindi non mi soffermo, come primogenito fra molti fratelli. Quindi, riassumo, se Gesù viene inteso nella sua divinità, quindi nella stessa persona di Gesù c'è una persona divina, c'è una realtà divina e una sostanza umana. Quindi, se viene inteso nella sua accezione divina, Gesù è completamente diverso da noi, perché è la seconda persona della Trinità. Ma in quanto nella sua persona coesiste l'umanità, è primogenito fra molti fratelli. Perché? Perché grazie alla sua venuta ci ha riconciliati con Dio e quindi ci ha dato la possibilità, come dice il prologo, di diventare figli di Dio, ma di adozione, mentre lui lo è di natura. Allora, dall'altro canto, abbiamo già detto e lo ripetiamo, che questi non erano fratelli, come noi intendiamo, fratello, sorella, figli dello stesso genitore, quindi non erano altri figli di Maria e di Giuseppe, non erano suoi fratelli carnali, ma secondo il modo in cui si esprime la scrittura, per esempio in Genesi 13:8, Abramo dice a Lot, che è suo nipote, non vi sia discordia fra me e te perché siamo fratelli, quindi significa parenti. L'evangelista in questo caso distingue i fratelli dai discepoli. Perché? Perché alla fine del miracolo delle nozze di Cana aveva detto i suoi discepoli credettero in lui. Mentre in Giovanni 7:5, lo vedremo tra qualche lezione, sicuramente un po' più che qualche, i suoi fratelli non credevano ancora in lui. Perché? Perché vediamo che nel Vangelo di Giovanni non viene accolto proprio dalle persone che gli erano più vicine. E quindi l'evangelista in questo versetto ci fa vedere che c'era una differenza fra quelli che viaggiavano con Gesù. Alcuni viaggiavano con Gesù perché avevano creduto in lui e lo seguivano, altri invece viaggiavano in lui perché erano parenti e quindi andavano a casa insieme a lui. Se nella, diciamo, nella sua discesa nel mondo abbiamo detto come uomo Gesù ha dei compagni di viaggio, in cielo Gesù ha solo il Padre. Ed ecco quindi che la permanenza di Gesù nel mondo durò solo pochi giorni. In effetti, al di là del fatto che visse 33 anni, la parte di permanenza nel mondo, cioè quando Gesù si manifestò, fu solo di 3 anni. E questa permanenza quindi fu molto breve, considerando in assoluto la vita di un essere umano, e poi in relativo la storia del mondo, no? Quindi rimase solo pochi giorni, ma questi pochi giorni, in questi pochi giorni fece appunto così tanto che la sua missione fu compiuta perfettamente. Quindi, come dice il Vangelo di Giovanni nel versetto 18 del capitolo precedente che abbiamo già visto, Gesù è l'unigenito nel seno del Padre, quindi ricordiamo nascosto all'interno del seno, perché nel seno si nasconde qualcosa, e quindi solo loro si conoscono, le persone della Trinità si conoscono perfettamente, a noi è stato mostrato attraverso una rivelazione. Allo stesso tempo Gesù prima discende a Cafarnao, perché discende verso il mondo, per questo dice discese, perché sì, c'era anche una questione, diciamo, geografica, ma qui ha un significato simbolico. E poi, dopo, subito, versetto successivo, sale a Gerusalemme, perché si avvicinava la Pasqua. Allora, in questo caso, è la prima volta che Gesù sale pubblicamente a Gerusalemme, era già sempre andato per ottemperare ai doveri religiosi, ma in questo caso ci va con i suoi discepoli e ci va pubblicamente. Prima era una persona tra le tante altre. Questo salire a Gerusalemme è in senso mistico ritornare verso il Padre, perché a Gerusalemme c'era il Tempio e il Tempio era dove Dio aveva eletto un luogo nel mondo per la sua presenza. Infatti nel Tempio c'era il Santo dei Santi dove Dio era presente e potevano solo accedervi il sommo sacerdote e i sacerdoti deputati. Dal punto di vista letterale, questa salita di Gesù a Gerusalemme, che poi riprenderà altre volte fino all'ultima volta della sua passione, abbiamo già visto la volta scorsa, noi qui ne vedremo tre, perché fondamentalmente saranno tre gli anni che lo separano da adesso alla sua passione. Gesù, in senso letterale, qui rispetta le prescrizioni della legge, perché la legge in quel momento era ancora in vigore, quindi la legge ebraica non era stata né abolita né trasformata da Gesù. E quindi nel momento in cui Gesù viene, e non viene per abolirla ma per perfezionarla, prima la rispetta. E questo è per dare un esempio, che anche se la missione di Gesù era di trasfigurare questa legge in senso spirituale, però l'ha rispettata. Questo deve essere per noi un esempio quando certe volte ci sono, diciamo, certe interpretazioni molto infantili, no? Del tipo, sì, ma io prego a modo mio, ma io leggo il Vangelo ma non credo nella Chiesa o non obbedisco alle leggi che ci sono. Cioè, questo è un modo infantile, perché è un modo di vedere la religione, in particolare quella cattolica, come una cosa che ci si può confezionare, un po' come andare a un self-service: prendo un po' di questo, un po' di quell'altro, metto tutto insieme e mi faccio il mio piatto. No, Gesù dimostra come esempio che lui ha preso tutto il pacchetto, poi dopo, essendo Dio, aveva il potere di trasfigurarlo, però capite bene che noi come singoli fedeli non siamo Dio, quindi come ci viene presentata, così deve essere accolta, la dottrina, non può essere presa ciò che piace, ciò che non piace è lasciato, ecco. Questo, diciamo, in senso letterale ci dà già un bell'esempio anche spirituale. Ma c'è un altro insegnamento molto importante che noi vediamo se guardiamo che viene chiamata questa la Pasqua dei Giudei. Cosa vuol dire la Pasqua dei Giudei? Gesù ci andava, quindi vuol dire che la rispettava. Perché Giovanni Evangelista sente la necessità di specificare che era la Pasqua dei Giudei? Perché in Isaia 1,14 il profeta dice: i vostri noveluni, le vostre feste, io le detesto. Perché? Perché non veniva celebrata in purezza e santità come il Signore si aspettava, ma era ormai diventata solamente come una specie di festa civile. Noi lo possiamo capire bene, perché molte volte anche i nostri Natali, le nostre Pasque, non sono vissute con profondità religiosa, ma sono vissute il Natale per farsi regali, trovarsi in famiglia, la Pasqua per andare a fare la grigliata Pasquetta, poi se c'è il lockdown manco quello. Quindi fondamentalmente sono un po' svuotate di significato. Al tempo era così. La Pasqua dei Giudei non aveva più la forza della prima Pasqua, quando i Giudei furono liberati dall'Egitto e quindi mangiarono questa Pasqua come segno di alleanza con il Signore. Erano diventate una tradizione, per far parte del popolo si faceva questa tradizione. E ancora l'Evangelista vuol distinguerla dalla nostra Pasqua, perché la Pasqua dei giudei era solo prefigurativa, nel senso che ripeteva l'immolazione dell'agnello pasquale, che però non è un agnello animale, non era l'agnello vero, quello con la A maiuscola, cioè il figlio di Dio che si offre per la nostra salvezza, e quindi non era in grado quella Pasqua di condurre alla giustizia, alla giustificazione. Solo la morte di Gesù, il sangue di Gesù, ci ha lavato dai nostri peccati e ci ha riportato all'amicizia con Dio. Ed ecco che nel 1 Corinzi 5,7 si dice: Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Ecco, quindi Cristo è la nostra Pasqua in contrapposizione alla Pasqua dei giudei, che era solo figurativa. E l'immolazione di Gesù è stata una volta per tutte, mentre la Pasqua dei giudei doveva ripetersi ogni anno, e ogni anno veniva immolato un nuovo agnello. Noi nella nostra Pasqua, e tutte le domeniche, e ogni volta che viene celebrata la messa, non viene reimmolato Gesù, ma si fa memoria reale di quel sacrificio. Cosa vuol dire? Che se io faccio memoria di cosa mi è successo a 10 anni, posso una cosa bella, oppure non so, l'anniversario, un anniversario di matrimonio, un compleanno, faccio memoria di un avvenimento, sono nato oppure mi sono sposato. Non è che risuccede, mentre nell'Eucaristia facciamo memoria, non è che Gesù viene reimmolato, ma è reale in quel momento. Perché? Perché il sacrificio di Gesù è avvenuto in un tempo della storia, nell'anno 33, eccetera, eccetera, ma riavviene in questo momento perché? Perché la dimensione spirituale è senza tempo. Quindi, nel momento in cui un sacerdote oggi celebra l'Eucaristia, sta celebrando questa Eucaristia nello stesso momento spirituale di quando Cristo è morto in croce. Però non è che Cristo rimuore ogni volta, ecco, cioè, quindi è reale perché in senso spirituale è contemporanea, è reale perché veramente il corpo e le pane e il vino si trasformano in corpo e sangue di Cristo, ma non sono un nuovo sacrificio ogni volta, anche se sotto un certo punto di vista sono un sacrificio rinnovato, cioè ogni volta ne si fa memoria, però non è che ricapita di nuovo da zero. Tutto si riferisce sempre a quell'unico sacrificio che viene ripetuto nei nostri riti ed è reale, ma non come l'agnello pasquale che ogni anno gli ebrei sacrificavano, era sempre uno diverso e non aveva il potere di cambiare nulla, se non di ottemperare una prescrizione religiosa. Non era facile da spiegare questa cosa, quindi spero di essere riuscito a spiegarmi, per quanto rimane comunque, al di là della nostra comprensione, rimane un mistero, per cui lo possiamo intuire, ma non è che lo possiamo, diciamo, capire e spiegare compiutamente. Allora, questo episodio, detto, avvenne prima di una Pasqua. Poi Gesù predicò ancora 2 anni, quindi ci furono ancora un anno successivo in cui fece il miracolo dei pani e Giovanni Battista venne decapitato. E poi ancora l'anno successivo, a Pasqua, avvenne la sua passione. Quindi siamo 3 Pasque prima della sua passione, compresa la passione. Quindi, in senso storico, l'episodio che adesso verrà raccontato, cioè quello di Gesù che scaccia i mercanti del Tempio, avvenne 2 volte. E questo non deve meravigliare, perché spesso Gesù compì le stesse cose più volte, come per esempio la guarigione dei ciechi, che avviene diverse volte nel Vangelo. Allora, questo episodio della bancarella avvenne prima dell'arresto di Giovanni il Battista. L'altro, invece, che per esempio è riportato in Matteo 21,13, avvenne prima della passione di Gesù. Quindi qui stiamo parlando di 2 anni prima. Questo episodio avvenne la prima volta. Da cosa si capisce questo? Vabbè, intanto che Giovanni Evangelista specifica il tempo, per cui già si capisce da questo. Ma poi lo capiremo da tantissimi piccoli particolari. Ora, è chiaro che magari a distanza di più di un anno dalla lezione che avevamo fatto sul Vangelo di Matteo, non ricorderete magari tutti questi particolari, io li evidenzierò nelle differenze che ci sono. Allora, anzitutto perché dopo il primo miracolo racconta subito questo episodio? Perché il modo con cui Gesù entra nella sua vita pubblica, potremmo dire, un po' così, simpaticamente, un po' a gamba tesa. Cioè non è che entra diplomaticamente, dice, ah, ma cerco magari prima di farmi gli amici, di farmi stimare, poi dopo dico le cose che danno fastidio. No, entra subito dicendo così non si fa. Questo è il tempio del padre mio e dovete andarvene fuori, perché non potete fare queste cose. Perché Gesù è così, diciamo, determinato, addirittura violento? Perché il demonio cerca sempre di guastare tutto ciò che è santo e buono, in questo caso il tempio, attraverso dei vizi, in questo caso in particolare l'avidità. Allora ecco che Gesù, nel momento in cui entra nel tempio e trovò gente che vendeva buoi, pecore, colombia e addirittura i cambiavalute, cioè quelli che cambiavano i soldi, fu, diciamo, consumato dallo zelo, come dice, lo zelo per la tua casa mi divora. Perché? Perché vede nella casa che doveva essere una casa di preghiera trasformata in un mercato. Allora, vediamo la premessa di questo. Perché c'era questo mercato? Perché tutti quelli che salivano ogni anno a Pasqua al Tempio dovevano sacrificare degli animali. Questo affondava le sue radici in una prescrizione che aveva. Che era stata, diciamo, generata dal fatto che le tribù di Israele erano 12, ognuna aveva ricevuto delle città e dei territori in eredità, tranne i Leviti, che erano i sacerdoti, che non avevano ricevuto nulla se non il tempio e tutto ciò che veniva sacrificato nel tempio. Quindi gli animali che venivano sacrificati nel tempio servivano di sostentamento ai sacerdoti, ovviamente le parti che non erano, diciamo, da sacrificare a Dio, perché una parte dell'animale doveva essere bruciata completamente, si chiama olocausto, era quel sacrificio che si faceva come prescrizione nei confronti di Dio. Una parte doveva essere scartata, tipo il grasso e altre parti che erano considerate impure, e un'altra parte rimaneva per i sacerdoti, per il loro sostentamento. Però cosa succedeva? Nella parte pratica era che chi veniva da molto lontano cosa faceva? Si portava dietro l'agnello, il vitello, cioè alcuni magari venendo da lontano non potevano portarsi dietro gli animali. Quindi quando arrivavano al tempio non avevano nulla. Allora i sacerdoti, per non rinunciare alla parte che era loro dovuta, quindi non lo facevano, magari inizialmente sì, ma al tempo di digiuno lo facevano nel dire queste persone diamogli una mano in modo che abbiano la possibilità di sacrificare a Dio e ottemperare la prescrizione religiosa. Lo facevano perché se questi non sacrificavano non avevano la loro parte. Quindi Gesù, che leggeva nei cuori, dice: questa cosa qua non va bene, perché loro avevano creato un mercato all'interno del tempio in modo da dire, un po' come adesso, no? Certi luoghi religiosi nascono come luoghi religiosi, poi attorno si fiorisce il business del santino, del rosario benedetto, della statuettina, delle immaginette, eccetera, eccetera. Purtroppo queste cose qui capitano sempre, perché insomma, dove c'è, chiamiamolo un turismo religioso, c'è sempre poi qualcuno che ovviamente cerca di trarne vantaggio. Però ci sono delle cose che sono più che giuste, perché sono per l'utilità di chi ci viene, e ce ne sono altre che invece sono derivate dall'avidità. Allora ecco che questi animali che venivano sacrificati nel tempio erano presenti lì sotto forma di mercato per comodità dei pellegrini. Dal punto di vista però simbolico, il fatto che l'Evangelista li elenchi viene considerato dai primi interpreti di questo passo come indicare delle figure ben particolari di animali che vengono sacrificati a Dio. I buoi in particolare simboleggiano gli apostoli e i dottori, perché nei Proverbi 14,4 la scrittura dice: l'abbondanza delle messi sta nel vigore del bue. Ovviamente, il senso letterale è che il bue serve per arare, e quindi meglio ara e poi ci sarà un miglior raccolto. Ma attenzione che il raccolto in senso simbolico sono gli apostoli e i dottori della Chiesa che sono inviati ad ammaestrare le genti. Le pecore invece, che sono gli agnelli che vengono sacrificate, simboleggiano quindi martiri. In Romani 8,36 si dice: siamo trattati come pecore da macello. Quindi il martire è simboleggiato dalla pecora, perché pur di non rinunciare a Cristo, Mite si consegna nelle mani dei carnefici. Ebbene, le colombe, l'abbiamo già detto la volta scorsa, spiegandolo molto bene, simboleggiano i doni dello Spirito Santo. L'altra figura che noi vediamo, oltre ai mercanti e agli animali, sono i cambiavalute. Allora, questi banchieri perché erano lì? Tu dici, ma non avevano tutti la stessa moneta. Allora, il problema era questo, che c'erano delle persone che arrivavano senza animali, però arrivavano anche senza soldi. Allora, i sacerdoti hanno detto, per evitare che noi abbiamo messo a disposizione gli animali, ma questi non hanno soldi, non li possono comprare perché magari li hanno lasciati a casa, non li hanno portati, allora ce ne cambia valute. I cambiavalute cosa facevano? Prestavano il denaro, ma nella Bibbia era proibito prestare il denaro, perché Dio aveva detto che tu il denaro lo potevi solo prestare al tuo fratello, ma senza interesse. Allora cosa facevano? Stavano lì, prestavano il denaro senza interesse e non avrebbero guadagnato nulla. Allora, siccome l'usura era proibita dalla legge ebraica, non potendo riscuotere l'interesse, prendevano dei piccoli doni. La gente portava qualcosa e allora gli prestavano denaro in cambio di questi piccoli doni. Quindi era un modo per aggirare la legge ebraica. Ecco perché Gesù è così violento e rovescia i banchi dei cambiavalute. Non è che ce l'avesse con loro, è che questo era proprio in aperto dispregio alla legge di Dio, ma non solo, volendo far fesso Dio. Cioè, come dire, ma tanto Dio non se ne accorge, noi non facciamo l'usura, ci facciamo dare dei doni in cambio. E vabbè, ho capito, come se Dio fosse scemo e non capisse che quello è un modo per aggirare la sua prescrizione. Vedete che poi alla fine l'uomo, sono passati migliaia di anni, ma non è cambiato molto, cioè nel senso anche adesso, trovata la legge, fatto l'inganno, no? Cioè, purtroppo, dove ci sono gli uomini, c'è sempre chi aderisce allo spirito delle leggi e quindi le condivide, e chi invece ovviamente fa in modo di aggiustarle a proprio vantaggio, ma in questo caso, essendo leggi di Dio, è un po' da sciocchi pensare che Dio non se ne accorga. Ricordiamoci sempre che in particolare quello che è, diciamo, condannato in maniera anche violenta dalla scrittura è la vendita di beni spirituali. In questo caso, perché era aggravata questa cosa? Perché i cambiavalute, i banchieri che prestavano il denaro, anche se erano proibiti, esistevano nel popolo ebraico. Gli usurai esistevano. Perché? Perché è impensabile che una economia si regga senza che ci sia il capitale che gira. Cioè, o è un'economia di baratto, oppure se ci sono i soldi dietro, qualcuno li accumula, qualcuno poi li presta per investirli. Ma nel tempio addirittura di Dio, ecco, questo era proprio un'offesa impossibile. Perché? Perché era come vendere i beni spirituali. Cioè, queste persone l'idea di sacrificare l'agnello, cose del genere, non era perché Dio avesse bisogno degli agnelli, no? Mi pare chiaro questo, ma era perché Dio voleva che le persone si ricordassero, gli uomini si ricordassero che tutto ciò che ricevono è un dono di Dio, e quindi portassero la primizia, il primogenito, l'agnello, come dire, lo porto in ricordo di quando tu hai risparmiato i nostri primogeniti, hai colpito i primogeniti di Egitto, ci hai salvato dall'Egitto, e quindi io riconosco la tua potenza. Ma nel momento in cui questi arrivavano e compravano, vendevano, compravano gli animali, cambiavano le valute, cose del genere, questo era completamente offuscato dall'aspetto commerciale. Allora ecco che in questo caso noi vediamo, per esempio, negli Atti 8:20, c'è Simone il mago che si fa insegnare dagli apostoli la religione e poi vendeva diciamo, i suoi servizi spirituali. A quel punto, quando San Pietro lo sa, gli dice: il tuo denaro vada con te in perdizione, e muore sul colpo. Quindi la maledizione su questa cosa, ricordatevi che Gesù aveva sempre detto benedite, non maledite. Quando Pietro aveva cercato di tagliare l'orecchio al servo del sacerdote, gli aveva detto di riporre la spada e aveva guarito il servo del sacerdote. In questo caso, su esortazione della sola parola di San Pietro, fa morire una persona. Perché? Perché era già morta dentro. Quando San Pietro dice il tuo denaro vada con te in perdizione, significa che il denaro che tu hai acquisito con avidità ti ha già portato la perdizione dell'anima. Quindi la morte del corpo è niente in confronto della morte dell'anima di chi vende i beni spirituali. Ed ecco che i sacerdoti del tempo trascuravano il bene spirituale del popolo per la bramosia di vantaggi temporali, di potere, di vanagloria, di avidità. Non è che oggi sia molto diverso, perché gli uomini sono sempre così. Ecco che però questo assume, quando le persone sono deputate alla salute spirituale dei fedeli e invece rincorrono potere, denaro, anche vanagloria, no? Il fatto di avere un ruolo, di essere pomposi, e questo agli occhi di Dio è particolarmente grave, tanto che rovescia queste cose, li scaccia via con violenza, non vuole che stiano lì, non sopporta la loro presenza. Allora, dall'altra parte però, noi vediamo anche l'opposto, perché abbiamo visto che prima abbiamo visto negli animali che vengono sacrificati, quindi che potremmo dire si sacrificano, perché è vero che l'animale non lo fa di sua spontanea volontà, però non oppone resistenza. Ecco che noi vediamo anche delle figure spirituali di buoni pastori, non sono solo cattivi pastori, non sono solo cattivi i sacerdoti. Anche al tempo di Gesù c'era chi invece era convinto della spiritualità ed era osservante della legge nel cuore. Allora, i buoi, abbiamo visto prima, rappresentano i predicatori, prima abbiamo visto che rappresentavano i dottori e gli apostoli, quindi in senso buono rappresentano coloro che predicano e gli operai del regno di Dio. Infatti in Isaia 32:20 si dice: beati voi che seminate in riva tutti i ruscelli e l'aguida è al piede del bue e dell'asino, ossia coloro che sono maestri sapienti e che portano gli ignoranti, non in senso spregiativo, nel senso che ignorano, a conoscere meglio Dio. Le pecore rappresentano invece coloro che lavorano nel mondo, perché in Giovanni 10:27 si dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. Quindi coloro che sono nel mondo e che lavorano nel mondo sono le pecore. E le colombe rappresentano, essendo i doni dello Spirito Santo, coloro che invece non lavorano nel mondo, ma lavorano pregando e intercedendo per il mondo, quindi religiosi contemplativi. Infatti nel Salmo 54:7 si dice: chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? Questo è modo poetico di dipingere la vita dei monasteri. Riposo dall'agire nel mondo, ma allo stesso tempo ali di colomba, quindi contemplazione e volo verso Dio. Il Tempio, quindi, in questo caso cosa rappresenta? Rappresenta misticamente l'anima spirituale, tant'è vero che in 1 Corinzi 3:17 si dice: santo è il Tempio di Dio che siete voi. E Gesù addirittura si spinge a Dio: non è scritto voi siete dei? Ovviamente non intende dei come Dio, ma come templi della presenza divina. Allora ecco che in questo caso il significato allegorico è che l'uomo vende animali e scambia denaro quando nell'anima trattiene degli impulsi animaleschi, oppure vende la propria anima al diavolo per avidità, per vizi. Quindi in questo caso Gesù fisicamente scaccia i mercanti, cambia valute dal tempio, ma indica spiritualmente cosa noi dobbiamo fare nella nostra anima. Non dobbiamo fare in modo che la nostra anima sia preda di impulsi animaleschi e allo stesso tempo non dobbiamo cedere alla tentazione dell'avidità e del vizio e quindi consegnarci al diavolo, al demonio. Allora ecco che il Signore, dopo aver fatto il primo miracolo a una festa di nozze, che abbiamo detto è il simbolo dell'unione, qui è il simbolo della disunione. Ricordate che Gesù dice: non sono venuto a portare la pace, ma la spada. E la spada cosa fa? Taglia, separa nettamente, in maniera che non si possa più rimettere insieme. Allora la prima cosa che fa Gesù nella sua vita pubblica è scendere a Cafarnao, cioè tra i peccatori, ma poi risalire a Gerusalemme e purificare questa Gerusalemme decaduta, corrotta, che è il nostro spirito macchiato dal peccato, scacciando il male con le parole e con i fatti. E questo esempio che ci dà Gesù significa che non basta che noi non facciamo il male. Se noi aderiamo al male senza denunciarlo a parole, perché abbiamo paura del giudizio degli altri, guardate che al giorno d'oggi il martirio non è più, beh, in certe parti del mondo è ancora venire uccisi per la fede, ma nelle altre parti del mondo, come viviamo noi, il martirio è parlare di Dio e dire le cose che Dio ci ha insegnato. Quello è un martirio, perché vieni messo alla gogna, vieni irriso. Cioè le persone ormai sono talmente imbevute di una cultura, potremmo dire anche blasfema se vogliamo, che parlare di Dio viene visto come qualcosa di arretrato, di ridicolo, di puerile, di infantile, o addirittura qualcosa di negativo, che vuole negare i diritti delle persone, che vuole obbligare le persone a stare nella schiavitù dell'oppio dei popoli, eccetera, eccetera. Quindi il martirio ora è che va bene non fare il male e cercare di fare il bene, però non avere il coraggio di opporsi al male nel mondo è come andare nel tempio e dire va bene, io non compro gli animali, io non vado dei cambiavalute, però comunque ne tollero la presenza. E tollerare la presenza, cioè, si diceva una volta, mi dicevano i nonni, è ladro chi ruba chi tiene il sacco, cioè non è che se uno non ruba materialmente alla fine non ha responsabilità. Vediamo cosa fa Gesù in pratica. Allora, nella pratica fa una sferza di cordicelle e caccia tutti fuori. Ma perché l'evangelista deve dire che fa una sferza di cordicelle? Perché ci dice simbolicamente che la cordicella cos'è? È quello che ti lega, una corda ci lega. Cos'è che noi ci legava? Il peccato. Allora Gesù prende dai nostri peccati la materia per punirci. Allora, in Proverbi 5:22 si dice l'empio è catturato con le funi del suo peccato. Il peccato è punizione a se stesso. Molti dicono, Gesù, Dio ti punisce per i peccati. Attenzione che questa cosa qua, al giorno d'oggi nessuno l'accetta. No, Dio è misericordioso, Dio non punisce per i peccati. A parte che Dio non è solo misericordia, ma è anche giustizia. Per cui non è che la fai franca sempre. Guardate, in questo caso Gesù arriva e li scaccia a sferzate. Quindi non è che sia proprio tenore di dire, vabbè, dai, poverini, non lo sapevano, stanno sbagliando. Anzi, vedremo che questa volta è morbido, perché nella volta in cui si parla invece del Vangelo di Matteo, che sarà l'episodio che poi farà dopo, è molto più duro di così. E lo vedremo appena adesso. Ma dall'altra parte, noi dobbiamo intendere che quando io dico Dio punisce l'uomo per i suoi peccati, devo intendere due cose diverse. La prima, non è lui che ti punisce, non è che se tu ti tagli una mano e poi non hai la mano, allora è Dio che ti punisce perché ti ha fatto togliere la mano. Perché se tu fai un peccato, come se uno si desse un calcio nei cosiddetti, cioè non è che, voglio dire, poi alla fine può dire che è colpa di qualcun altro se dopo fa male. Perché se tu ti dai una martellata su un dito, sei tu stupido. Non è Dio che ti punisce col dolore. La stessa cosa, se cerchiamo di mandarla fuori dalla nostra mentalità infantile, umana, quando Dio ti punisce per i peccati, anzitutto lo fa perché tu ti converta e quindi già dovremmo essere grati della punizione che Dio ci fa per i peccati, perché se Dio ci lasciasse noi stessi non si salverebbe nessuno, perché se Dio non ci facesse provare il rimorso del peccato, che è punizione al peccato, perché il rimorso è punizione, non stai bene quando hai peccato. Ma il rimorso è grazia di Dio, non è una cosa. Cioè, quando io sento che qualcuno dice, il senso di colpa, anche certe scuole psicologiche moderne, il senso di colpa deve essere tolto perché noi dobbiamo vivere la nostra vita con libertà. Il senso di colpa è la grazia di Dio, è la legge naturale che c'è dentro di noi che ci rimorde perché abbiamo fatto il male. Se Dio ci togliesse queste, invece di farci un vantaggio, ci fa un danno enorme. Perché peccare impunemente senza provare la colpa significa essere dei sociopatici. Cioè, uno che uccide senza provare colpa, senza provare rimorso, non è una persona umana, è un mostro. E quindi la prima punizione è il rimorso, ma il rimorso è educativo. Il secondo senso della punizione è che magari Dio può anche farci capitare degli episodi che sono negativi, che sono qualcosa che ci mette in crisi, ma sempre nell'ottica non di farci del male, ma di convertirci. E poi bisogna ragionare in un altro senso. Se noi commettiamo il male e Dio ci punisse anche, attenzione, è una bestemmia quello che sto dicendo, lo sto dicendo per assurdo, ma ci punisse per farci del male, ma non ne avrebbe forse diritto? Cioè, se lui ci ha creati in un certo modo e noi non funzioniamo come dobbiamo funzionare, non avrebbe forse diritto di correggerci anche violentemente? E allora questo episodio di Gesù ci fa vedere che la correzione violenta di Dio è nell'ottica di darci una possibilità di conversione, ma se questa conversione non avviene, come vedremo, non avverrà perché quando Gesù ritornerà i mercanti ci sono di nuovo, allora non avverrà come una correzione per farci migliorare, ma avverrà come una correzione, una condanna, perché Dio è misericordioso con coloro che vogliono cambiare, che non riescono per la loro debolezza a cambiare, ma è giusto e inflessibile con coloro che si ostinano nel peccato e non vogliono sentire la correzione di Dio. Quindi dobbiamo fare attenzione a non essere superficiali, perché la maggior parte delle volte che si sente Dio misericordioso è detto come dire perdona tutto, qualsiasi cosa va bene, non impegniamoci nel migliorare, tanto poi alla fine è superficialità. Ed è una superficialità pericolosa perché certe volte anche gli stessi pastori dicono queste cose, ma l'effetto che hanno nel gregge non è quello di incitare a voler bene a Dio, è quello di essere impunemente peccatori e quindi non fanno il bene di coloro che sentono queste parole. Gesù invece ci dimostra che quando c'è il male non si sta zitti di fronte al male, non si tollera il male, ha rispetto per le persone, ma ostilità totale verso il peccato e verso il male. Allora ecco che dall'altra parte questo scacciare tutti ha due significati. Abbiamo detto scacciare gli animali vuol dire scacciare cosa? Scacciare i moti animaleschi, ma vuole anche dire che i sacrifici animali non avrebbero più avuto parte dopo il suo vero sacrificio e che quindi scacciava dal tempio questi sacrifici perché il centro della religione non sarebbe più stato il tempio del popolo ebraico, ma sarebbe stato l'unico vero sacrificio di Cristo che è stato tolto dai giudei e passato a tutta l'umanità. Infatti in Matteo 21:43 verrà proprio detto subito dopo l'episodio della cacciata dei mercanti dal tempio, sarà tolto a voi il regno di Dio, rinfacciando ai sacerdoti di non essere stati fedeli e aver fatto smarrire non solo loro, ma anche tutto il popolo. Gesù dice: voi siete ciechi e guide di ciechi. Cioè, non solo avete, dice, voi avete tolto la chiave perché non voleste voluti entrare per la porta, ma avete tolto la chiave e non avete permesso che altri entrassero, quindi siete più peccatori. Però alla fine il problema è stato, cioè diciamo, la conseguenza è stata che a tutto il popolo ebraico fu tolta la primogenitura. E ancora scacciò tutti per mostrare lo zero per la legge e smascherare l'ipocrisia dei sacerdoti, che guarda caso, per ironia della sorte, lo calunnieranno come trasgressore della legge quando guarisce di sabato. E proprio questo esempio del fatto che scaccia tutti dal tempio, gli chiedono: che segno ci dai per fare questo? Quando lui disse: distruggete questo tempio, lo riedificherò in 3 giorni, lo prendono a pretesto per dire che si è fatto figlio di Dio e quindi poterlo condannare. Che cos'è lo zelo? Ecco, è una parola che secondo me nel mondo moderno è un po' sconosciuta. Vabbè, viene dalla radice di gelosia, quindi significa un amore intenso ed esclusivo. E chi ama intensamente non tollera nulla che si frapponga fra sé e l'amore. Cioè, se io amo una persona, non voglio condividere questa persona con un'altra in quel senso. E allo stesso tempo, lo zelo di Gesù nei confronti del Tempio di Dio è esclusivo. Nel Tempio di Dio non ci possono stare i mercanti, non ci possono stare i cambiavalute. E lo zelo è un amore così forte che mette in secondo piano la paura della morte, perché lo zelo si accende proprio quando difende la verità. Ecco perché Gesù scaccia con le parole e con i fatti. Perché chi vede la depravazione e vede la distruzione della verità e combatte con tutte le sue forze, anche a costo della vita. E se non è in grado di farlo, cosa fa? Tollera e geme. Cioè geme nel senso che chiede a Dio di intervenire. Ricordiamo che il profeta Zaccaria, nel capitolo 14, versetto 21, ci dice: in quel giorno, e questo è il giorno quando venne il Signore, non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Zaccaria era parecchi secoli prima di Cristo, e quindi non era una roba che arrivava proprio agli ultimi tempi, era già un malcostume. Vediamo perché in questo caso ho detto che Gesù, e ho detto che questo è il primo episodio di due, e Gesù è un po' più morbido. Perché in questo caso cosa dice? Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Nel Matteo 21, 13 dice: non fate della mia casa una spelonca di ladri. È un po' più forte, eh? Un luogo di mercato, vabbè, non è una cosa bellissima che in chiesa si faccia mercato, però una spelonca di ladri è un po' più forte. Il Signore perché li chiama dapprima mercanti? Perché riconosce in loro l'attenuante della consuetudine, cioè il fatto che si è sempre fatto così. E allora dico, va bene. Essendosi sempre fatto così, vengo e anche se con violenza ammonisco. Ma poiché li ritrova lì nuovamente a ostinarsi nella loro corruzione, la seconda volta li rimprovera con durezza. E in quel caso li chiama ladri. Cioè dite, voi state rubando al popolo la vera religione. In questo caso Gesù dice: non fate della casa del Padre mio. Allora, la casa del Padre mio, in questo caso, in Matteo, scusate, non in questo caso, nell'altro episodio, scusate, parla del fatto che Dio è suo padre, e i giudei in Matteo non si scandalizzano, perché era ritenuto che i giusti potevano chiamare Dio per padre, purché non lo intendessero come appunto padre per natura, ma padre adottivo. In Giovanni 5,18, quando Gesù dice questa cosa, è proprio lì che iniziano a perseguitarlo. Allora, in Matteo viene narrata questa, diciamo, questo episodio perché i giudei, da un certo punto di vista, ammiravano Gesù. Perché si rendevano conto una buona parte di loro, quelli che erano di buona volontà, che lui diceva cose giuste, che faceva cose giuste. Poi c'erano quelli corrotti che ovviamente lo vedevano come il fumo negli occhi e che trovarono il modo di appigliarsi a questo per poi andare a condannarlo. Andando avanti, noi vediamo che nella cacciata del tempio ci possono vedere due cose. Anzitutto abbiamo visto che Gesù interviene in pratica ed è retto e zelante. Quindi cosa significa? Che quando noi vediamo qualcosa che va contro la verità, contro la dottrina, contro la Chiesa, non solo è lecito, ma è doveroso agire in maniera virtuosa. Nel senso che non dobbiamo avere paura. Allo stesso tempo Gesù agisce anche con autorità e questo invece ci deve far riflettere. Perché? Perché Gesù era Dio. Quindi noi non è che potremmo andare come singoli fedeli a, come dire, arrogarci il diritto pubblicamente di riprendere le persone che fanno le cose che secondo noi non vanno bene. Ma dobbiamo rispettare l'autorità. C'è chi è investito di questa autorità e solo a chi ne è investito compete esercitarla. Per questo i giudei chiedono a Gesù: con quale autorità fai questo? Che segno ci dai anche in Matteo? Con quale autorità? Però attenzione che i giudei qua erano falsi, ipocriti, non credevano un segno per credere, ma pensando che Gesù non avrebbe potuto mostrare nessun segno, lo facevano con malizia per trovare qualcosa per contrastarlo, per ostacolarlo. E allora ecco che siccome non lo chiedevano con retta intenzione per conoscere, per sapere, per convertirsi, per credere, Gesù non diede loro un segno manifesto, ma considerando la loro malizia, che chiedevano qualcosa apertamente, ma nel loro segreto avevano un altro pensiero, diede un segno nascosto e profetico, che è quello della resurrezione futura. Ecco che gli dice, disse loro questo segno profetico della distruzione del tempio che verrà riedificato, ma lui parlava del tempio e del suo corpo, dice l'Evangelista, ma loro non l'avevano capito. L'Evangelista aggiunge: quando fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono E credettelo alla scrittura, alla parola di Gesù. Quindi cosa significa? Che questo percorso per credere nei discepoli, ma non aveva dico, già detto un capitolo prima che avevano creduto in lui dopo il miracolo? Sì, ma questa loro fede era imperfetta, era debole, era ancora, come dire, in fasce, ecco, potremmo dire. E poco per volta si sviluppa e si rafforza sempre di più. Ecco che man mano il cammino della fede anche per noi deve essere un cammino che ci porta poco per volta a sviluppare sempre di più l'amore per Gesù e allo stesso tempo la fede in Dio. Allora ecco che in questo caso dà questo segno nascosto, mentre in Matteo 12:39, se ricordate, c'è quel versetto bellissimo che dice: una generazione perversa e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Giona era rimasto nel ventre del pesce 3 giorni. Allora, qui vediamo che Gesù chiama il Tempio come proprio corpo. Perché? Perché in esso abita la divinità. Nel Tempio c'era la divinità. Quindi in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, dice Colossesi 2:9. Anche in noi Dio abita, ma attenzione, non abita in maniera sostanziale, ma abbiamo già detto molte volte, abita attraverso la grazia, quindi a livello spirituale. I nestoriani avevano confuso queste due cose, per cui dicevano, siccome è impossibile che Dio abiti in noi, perché siamo uomini, non poteva abitare neanche in Gesù. Quindi confonde l'inabitazione di due persone distinte, perché Dio e noi come uomini siamo due persone distinte, con l'unione ipostatica di due nature in una sola persona. Le due nature sono natura divina e natura umana di Gesù, che nella stessa persona di Gesù Cristo convivono e coesistono. Ed ecco che da questo errore nasce il nestorianesimo che non riconosceva la divinità di Cristo. L'altra eresia era quella che non ne riconosceva l'umanità, pensavano fosse un fantasma, che fosse solo come un angelo che appariva, ma in realtà non fosse reale. Però se non fosse stato reale, era facile capire che quindi il sacrificio sulla croce sarebbe stato una farsa e quindi non saremmo salvi e quindi non avrebbe senso tutto diciamo, ciò che Gesù ha insegnato. Vediamo anche che a un certo punto, quando dà questo segno, dice distruggete questo tempio. Perché? Perché Cristo non si distrusse da solo, fu ucciso da altri. In Matteo 17:23 dice, quando prevede la sua passione, quando profetizza la sua passione, dice il figlio dell'uomo sarà consegnato e lo uccideranno, non si suiciderà. Okay? Quindi da una parte dice distruggete, ma attenzione, che verbo è distruggere? Che tempo è? È un imperativo, quindi è un comando che Gesù dà. Perché? Perché è vero che fu ucciso da altri, ma conformemente alla sua libera scelta. Tant'è vero che in altri episodi del Vangelo, quando vogliono lapidarlo, Gesù si sottrae alla loro vista e loro non possono fare nulla. Infatti in Isaia 53:7 dice «Si è offerto perché lo ha voluto». Una profezia. Quando Gesù dice «distruggete», però si crea un problema. Se allora l'ha comandato lui, non hanno colpa, anzi hanno fatto una cosa buona. Hanno, come dire, obbedito a un comando di Gesù. No, attenzione, che qui Gesù lo comanda in senso che lo permette e lo preannuncia, non che lo comanda nel senso che dice che lo devono fare. Dice distruggete nel senso che lo farete. Però attenzione, io ve lo dico prima, e siccome ve lo dico prima, vuol dire che lo so, e siccome lo so, potrei evitarlo, ma non lo evito. Non so se mi sono spiegato, cioè diciamo, nella morte di Gesù c'è una componente subita, perché lui non si suicida ma è ucciso, quindi si sacrifica, però c'è anche una componente volontaria, nel senso che lui sapeva che andava incontro a questo e se sarebbe potuto sottrarre col suo potere divino, ma non lo fa. E nel momento in cui dice distruggete, la parola latina invece è del verbo solvere. Questo verbo solvere significa sciogliere, cioè separare, e quindi in questo caso La distruzione del tempio è vista come simbolicamente la separazione dell'anima dal corpo, che non comportò la dissoluzione del corpo, perché Gesù lo fece risorgere. Quindi la separazione, questa distruzione, non è data con il verbo destruire, ma solvere, nel senso di sciogliere, ma non distruggere. Quindi la traduzione italiana non è corretta sotto tutti i punti di vista. Infatti nel Salmo 15,10, famosissimo versetto, dice: non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, perché stette solo 3 giorni, ma attenzione, mentre Giona stette 3 giorni e 3 notti, Cristo stette 3 giorni ebraici, ma non interi, perché stette solo dall'inizio del venerdì, subito prima del tramonto, quindi poche ore prima del tramonto, il venerdì intero, il sabato intero, e fa 2 giorni, e alla prima ora dell'inizio del sabato, della domenica, che era dopo il tramonto del sabato, risorse. Quindi praticamente non stette veramente 3 giorni, ma stette 3 in senso numerico, ma non completo. Perché? Perché stette meno di quello che serve a un corpo per iniziare a decomporsi. Allora, dopo vediamo anche che dice: in 3 giorni lo farò risorgere. Non dice risorgerò o risorgerà, farò risorgere questo tempio, quindi il suo corpo. Quindi ci indica che lo fece per propria virtù, non lo fece solamente perché fu resuscitato dal Padre, lo fece in comune col Padre, con la stessa forza che accomuna le due persone divine. Infatti nel Salmo 40, al versetto 11, si dice: ma tu, Signore, abbi pietà di me e resuscitami. Ma nel Giovanni 5,19 dice: quello che il Padre lo compie ugualmente anche il Figlio. E quindi anche in questo caso vediamo questa apparente contraddizione, perché da una parte è il Padre che resuscita Gesù Cristo, ma dall'altra, siccome la seconda persona della Trinità ha la stessa potenza di vita, in realtà lo fa per propria virtù. Quando poi dice che il Tempio è stato costruito in 46 anni, anche qui il numero deve avere un significato simbolico, e si riferisce alla ricostruzione del Tempio dopo il ritorno dall'esilio, perché attenzione, il Tempio fu costruito da Salomone, come dice il Libro dei Re, in 7 anni. Quindi dice, perché dice 46? Perché si riferisce a quando il Tempio fu distrutto, prima dell'esilio in Babilonia, quando loro ritornarono, ci misero 46 anni a costruirlo, perché erano in mezzo alle vessazioni dei nemici. Di questo parla il Libro di Esdra. Il Tempio di Salomone fu costruito in 7 anni, ma attenzione che l'accumulo dei materiali che servì per costruirlo durò 46 anni. Perché? Perché Davide iniziò a raccogliere questo materiale ancor prima che Salomone diventasse re, perché Davide voleva costruire un tempio a Dio, ma essendosi sporcato le mani per aver fatto morire il marito della donna che volevo, di cui voleva usurparla e farsi la moglie, Dio non gli permise di costruire il tempio, perché non voleva che fosse costruito da mani sporche di sangue. Quindi Davide preparò tutti i materiali perché Salomone potesse costruirlo in poco tempo. E alla fine vediamo qua che molti credettero per quello che lui diceva. Ma qui ci dice una cosa diversa, perché prima dice che quando fu risuscitato i discepoli credettero. Poi dice: mentre era alla festa di Pasqua, vedendo i segni che faceva, molti credettero nel suo nome. Però dice: Gesù non si confidava con loro, perché non aveva bisogno che nessuno gli desse testimonianza su un altro. Cosa vuol dire questo? Sono addirittura 3 versetti, quindi deve essere molto importante per l'evangelista questo. Perché l'evangelista vuol dire, attenzione, che Gesù si è consegnato alla morte di propria spontanea volontà. Non è Giuda che l'ha tradito. Giuda l'ha tradito, ma Gesù lo conosceva, sapeva di essere tradito, conosceva quel che c'è nel cuore degli uomini. I discepoli credevano in lui in modo imperfetto, credettero in modo perfetto quando videro tutte le cose che Gesù aveva già annunciato, e quindi capirono che Gesù era venuto per questa missione, ma conosceva già tutto. mentre il popolo credeva solo nel suo nome, cioè nella sua fama, perché vedevi i miracoli. Allora ecco che qua l'Evangelista ci vuol dire: sono più meritevoli coloro che credono all'insegnamento di Gesù, non coloro che credono ai miracoli, perché quelli che credono ai miracoli erano lì e la settimana dopo poi lo volevano mettere in croce. Gesù non si fidava di loro perché sapeva che non erano credenti per il suo insegnamento, ma credevano nel suo nome, cioè in ciò che lui compiva, non nella sua divinità. Allora, qui Gesù, l'Evangelista ci insegna che è vero che bisogna sempre presupporre il bene del prossimo, ma quando si viene a conoscere la vera natura di certe persone maliziose, occorre trattarle di conseguenza. E Gesù non si fidava perché conosceva. Noi non possiamo conoscere cosa c'è nel cuore delle persone, quindi è giusto che abbiamo fiducia nel prossimo, però bisogna sempre ricordarsi che certe persone non meritano questa fiducia. Nel momento in cui questa fiducia non ce l'hanno, devono essere trattate di conseguenza. Quindi, chiudendo questo capitolo, noi vediamo che è un capitolo particolare perché è un capitolo che è il numero due. Il numero due può voler dire l'uno che si aggiunge al due, che sono le nozze, oppure i due che si separano, la polarità, il bianco e il nero, gli opposti, e sono quello che Gesù sta facendo vedere in questo momento. Guardate come la genialità di Giovanni, che in realtà è ispirazione dello Spirito Santo, riesce a comporre un capitolo di Vangelo che quando uno lo legge dice ok, questo è ciò che è successo. Ma i significati simbolici che stanno dietro, e non abbiamo forse appena scalfito la superficie perché non è che siamo andati così nel dettaglio, sono veramente degli insegnamenti a ogni versetto, a ogni parola, a ogni numero, a ogni nome, che ci possono aprire veramente un modo diverso di vedere il Vangelo. Quando noi leggiamo i sinottici, li leggiamo e ci sono sicuramente degli insegnamenti morali, ma qui stiamo parlando di insegnamenti simbolici, allegorici, mistici, cioè qualcosa che va ben oltre. Infatti il Vangelo di Giovanni è molto diverso dagli altri ed è un Vangelo decisamente più spirituale. Non che gli altri non siano Vangeli importanti, perché i Vangeli sono quattro e quattro rimangono, sono i cardini, perché sono le quattro direzioni su cui si basa, i quattro pilastri su cui si basa tutta la, diciamo, il Nuovo Testamento. Ma quello di Giovanni, potremmo dire, se gli altri sono un tre che si unisce in uno, quindi come le tre persone della Trinità si uniscono in una, ecco, quello di Giovanni è ciò che li riassume in senso spirituale e che indica più direttamente il senso spirituale. Ecco perché non ha molto senso leggerlo solamente come un racconto, e non ha proprio senso assoluto leggerlo in senso cronologico, perché Giovanni non si cura di questo, ma deve essere proprio visto ogni singolo capitolo, ogni singola parte, come un qualcosa che racchiude ogni volta un insegnamento molto coerente. Per cui uno dice, ma perché nello stesso, perché non poteva fare capitolo 2, nozze di Cana, capitolo 3, la cacciata dei mercati del Tempio? Perché non poteva fare due capitoli diversi? Sono due episodi che non c'entra niente fra di loro. Non sono neanche avvenuti nello stesso posto e nello stesso tempo. Perché li mette nello stesso capitolo? Li mette nello stesso capitolo perché sono collegati fra di loro. Non sono slegati, sono slegati come tempo, sono slegati come luogo, ma ricordiamoci che il disegno di Dio non è sottoposto né a tempi né a luoghi, è da sempre, dall'eternità. Quindi ciò che capita ha tutto un collegamento che dall'intero Antico Testamento delle profezie arriva fino al Nuovo Testamento, che è la vita stessa di Gesù e che poi si concretizza nei Vangeli che noi abbiamo. E questi Vangeli però ci raccontano secondo diversi tagli e noi dobbiamo saperli conoscere e interpretare secondo questi tagli. Bene, la lezione di oggi è finita, abbiamo finito il capitolo 2, la prossima volta inizieremo il capitolo 3.